File 49, pagina 284. In quel tragico giorno, mentre tra i deportati invalidi lasciati dalle SS nel lager la morte mieteva vittime senza posa, da moltissimi si manifestava apertamente il dispiacere di non essere partiti con il grosso del campo per quella che verrà successivamente chiamata la marcia della morte. Nessuno di noi sapeva quale sorte attendesse i deportati usciti incolonnati tra gli SS e nemmeno quale poteva essere la meta ultima di quel viaggio. Il dispiacere di non essere partiti con quella colonna era dovuto a quel maledetto filone di pane che molti degli invalidi avevano veduto distribuire al mattino prima della partenza. Mi racconterà poi Giotta, in quei giorni ricoverato in una delle baracche degli invalidi, che il giorno prima era comparso da loro un sottufficiale delle SS, accompagnato da due militari del corpo, e aveva tenuto a tutti i ricoverati un discorso del seguente tenore: «Domani il campo sarà evacuato. Questa evacuazione è provvisoria ed è collegata ad una ritirata provvisoria delle truppe tedesche. Queste truppe si organizzeranno e sferreranno una controffensiva che porterà all'immancabile vittoria. A tutti i prigionieri che parteciperanno a questa ritirata provvisoria sarà dato pane e tabacco». Parecchi, forse troppi, si lasciarono abbindolare da quelle promesse e si intrupparono, nonostante fossero in cattive condizioni fisiche, in quella maledetta colonna. Nota numero 3. Io e Antonio cercammo Hans Nupert, il capocampo, Mirko, Sergei e gli altri componenti del comitato di lotta antifascista. Non li trovammo. Erano stati intruppati ed avevano dovuto uscire con la colonna. Noi due temevamo per il loro peggio e, mentre Smareglia vagava per il campo, assente, con le lacrime agli occhi per i crampi che gli procurava la fame, noi, sin dalla sera prima, con gli orecchi tesi, tentavamo di distinguere se, tra gli echi delle cannonate che arrivavano da lontano, qualcuno di essi rassomigliasse o fosse riconducibile a quegli scoppi di mine che da tempo paventavamo. La raccomandazione dell'Orenese ed il suo riferimento ai discorsi che circolavano qualche settimana prima fra i lavoratori civili nei tunnel avevano generato in noi la preoccupazione, come ho già detto, che le SS rinserrassero i deportati nelle gallerie scavate dentro il Teckenberge e facessero brillare con le mine le due entrate provocandone la morte per asfissia. Allora non sapevamo che l'evacuazione era avvenuta su iniziativa del comandante del lager, lo CEU, il quale cercava di interpretare a modo suo gli ordini superiori. «Nessun deportato deve cadere vivo nelle mani del nemico», tuonava infatti Himmler nei suoi telegrammi e nelle sue telefonate. Così lo CEU tentava di portare lontano dal fronte i deportati, ormai ridotti allo stremo e senza alcuna energia, certo non più in grado di produrre per l'industria del Reich, dove penso non lo sapesse nemmeno lui. Le stesse SS non erano convinte di ciò che stavano facendo. Abbondanza, quel compagno che lavorava in sartoria e che era titolare del contratto scritto e firmato da Burelli e Smareglia per il litro di zuppa che riusciva loro a procurare quasi giornalmente, una sera verso fine marzo, arrivando nel nostro blocco, ci aveva raccontato che era pieno di lavoro. Stava sistemando, assieme ad un bulgaro che lavorava con lui nella sartoria, degli abiti civili per le SS che evidentemente intravedevano già giorni tristi per loro e si preparavano alla fuga. Fuga che non riuscirono poi a mettere in atto, in quanto dovettero scortare la colonna durante la marcia della morte. La cosa ci riempì al momento di allegria. I pensieri e le preoccupazioni sorsero dopo. La marcia, noi lo verremo a sapere dopo molto tempo, non fu altro che la ripetizione di quella seguita all'evacuazione di Auschwitz, raccontataci dai superstiti, allorché andammo a scaricare i loro vagoni pieni di cadaveri a Buchenwald. I nostri 3.000 compagni usciti dal lager, inquadrati, scortati dalle SS e dai loro cani, furono costretti a marciare per giorni e giorni sotto l'incalzare delle truppe alleate, a cui le SS tentavano di sottrarli per rinserrarli in qualche altro lager. Anche durante questa marcia chi si sedeva, chi si accasciava, chi non aveva più la forza di marciare, veniva trucidato a freddo dagli SS di scorta con il colpo di pistola alla nuca. Il bilancio di quel terribile viaggio, che si protrasse per 12 giorni, si snodò per le città e paesi tedeschi e terminò il 21 aprile ad una ventina di chilometri da Wittenberg, Alta Sassonia. Fu tragico. Su 3.000 deportati circa che lo intrapresero, i superstiti furono appena 500. In 12 giorni gli SS di scorta trucidarono ben 2.500 deportati, rei di non essere in grado di proseguire la marcia. Quanti italiani vi parteciparono, quanti morirono e quanti sopravvissero a quella marcia, non ero mai riuscito a saperlo. Non ebbi mai la ventura di conoscere uno dei deportati superstiti che intrapresero quel terrificante viaggio, si veda nota numero 4, fino in tempi recentissimi. Così morirono in quella maledetta marcia 2.500 compagni di deportazione, di cui nessuno saprà nulla. Né il nome, né il cognome, né il paese di provenienza, né il luogo di seppellimento. Famiglie intere sparse per l'Europa per anni e anni attesero invano una notizia, un cenno del loro caro. Una statistica ufficiale della Repubblica Democratica Tedesca riporta: passati per Langenstein-Zwieberge 10.000 deportati circa, morti nel campo 5.000 deportati. Morti, fucilati e massacrati nella marcia della morte seguita all'evacuazione del lager, 2.500 deportati. Secondo tale statistica, i superstiti di Langenstein sarebbero quindi circa 2.500. Tra l'alba del 9 aprile, giorno dell'evacuazione del lager e data di partenza della marcia della morte, ed il mezzogiorno dell'11 aprile, giorno della liberazione, morirono moltissimi di coloro che vennero lasciati nei blocchi invalidi, ammalati, senza cibo e senza alcuna assistenza. Ne morirono molti anche il giorno della liberazione ed in quello successivo. Ed altri morirono nei giorni seguenti, dopo essere stati ricoverati ad Halberstadt nell'improvvisato, ma eccellente, 20° ospedale da campo della nona armata americana. Dentro al campo venne scavata il giorno dopo la nostra liberazione una fossa comune, nella quale gli americani seppellirono dai 700 ai 900 cadaveri. La cifra non è nota. Dei compagni morti nell'ospedale americano e successivamente in quelli tedeschi dove furono ricoverati, se ne conosce il numero. Possiamo affermare, senza allontanarci troppo dal vero, che i superstiti del lager di Langenstein, ritornati alle loro case, difficilmente superarono le 8-900 unità. Finalmente eravamo liberi. La nostra era una libertà sui generis, in quanto eravamo affamati, denutriti, macilenti, sporchi, pieni di pidocchi, senza mangiare, senza medicine, senza assistenza e la possibilità di uscire dal campo. Ma, sembra un paradosso, eravamo liberi. non di una libertà conquistata combattendo e sconfiggendo i nostri aguzzini, ma di una libertà concessa, elargita, dai nostri aguzzini stessi, che tentavano di portare le energie, ancora latenti in alcuni di noi, al servizio della guerra, in fabbriche lontane dall'avanzata degli alleati. Il campo era ancora molto popolato. Non avrei mai immaginato che tra noi ci fossero tanti ammalati. Il lunedì 9 aprile, mentre facevo questa constatazione, cominciai a vedere i primi morti. Ve ne erano due nella nostra latrina e due davanti a una baracca. Poi mi raccontarono che nelle baracche del campo piccolo, quello degli specialisti, dove si erano rifugiati quasi tutti gli invalidi, parecchie persone erano morte ed i compagni li lasciavano nei giacigli. Volevo uscire dal campo, ma da solo non mi fidavo. Avevo una vaga sensazione di paura. Sapevo che, uscito dal campo, mi sarei diretto verso il vicino villaggio di Langenstein a cercare qualcosa da mangiare. Ma mi intimoriva affrontare la gente, la popolazione del paese, e cercavo qualche compagno che venisse con me. Mi accorsi che eravamo in parecchi a pensare al modo di uscire dal campo. Tutti però rimanevamo fermi, impalati, a guardare il cancello ed i reticolati ed a scrutare le garitte sopraelevate per accertarci che nessun SS fosse rimasto di guardia. Assorti in un unico pensiero: come abbattere i reticolati. Nessuno però si decideva a fare qualcosa per uscire. Nel campo trovammo due pale e Dollarita mi si avvicinò dicendomi: «Seguimi con una pala, io ho un'idea». Obbedii e attraversammo la piazza dell'appello. Lui prese subito il viottolo che conduceva su per la collina. Strada facendo mi spiegò che dietro alle baracche, ad un certo punto, il reticolato attraversava un leggero avvallamento. Quindi, scavando non molto, si sarebbe potuto a carponi uscire dal campo. Camminando, vedemmo 7 od 8 cadaveri, sia lungo il viottolo che ai suoi lati. Quando arrivammo sul posto, lassù in alto, qualcuno ci aveva preceduto, perché la pista per uscire a carponi era già stata tracciata. Nel frattempo anche Antonio ed un olandese ci avevano raggiunti. L'olandese, allampanato, magrissimo, mentre ci apprestavamo a sgusciare sotto i reticolati, disse ad Antonio: «Tanto noi due per andare a casa facciamo la stessa strada». Si riferiva evidentemente al fatto che Bevergern, il paese di Antonio in Vestfalia, era vicino al confine olandese. Quella battuta dell'olandese mi fece sorridere e sentii così per la prima volta qualcuno che diceva con sicurezza che si andava verso casa. Quelle parole risuonarono nella mia mente come qualcosa di irreale, di fantastico. Era forse un sogno che si stava avverando? Pensai subito al malanno che avevo addosso. Dino Burelli, studente in medicina, mi aveva confermato come possibile manifestazione di TBC il mio sputo sanguigno. Ma da venerdì avevo avuto solo qualche colpo di tosse e cercavo di rincuorarmi da solo. Mi dicevo: forse sarà stato un falso allarme, non sarà niente, e così tiravo avanti. Usciti da sotto i reticolati, ritornammo giù per la stradetta che circondava il campo e Dollarita disse: «Andiamo nelle baracche delle SS, forse lì ci saranno i coltelli, si veda nota numero 5, dell'alta tensione». E mi spiegò come era semplice disinnescarla. Era sufficiente abbassarli, infatti aveva ragione. Tirò giù i coltelli e l'olandese nel frattempo trovò degli avanzi della cena delle SS che noi divorammo rapidamente. Eravamo però tutti e 4 mentalmente perduti, se penso alle cose che non facemmo. Anzitutto non ci passò per la mente di avvertire i compagni che avevamo disinserito la corrente elettrica dal quadro di comando. In secondo luogo, mentre mangiavamo quel po' di roba avanzata nelle baracche delle SS, sentivamo grugnire i maiali nel porcile delle SS e Antonio disse: «Anche loro sono affamati», ma nessuno di noi pensò di ammazzarne qualcuno e di cominciare finalmente a mangiare della carne. Altre cose dovevamo fare e non le facemmo. Comincerò a pensarci su dopo qualche settimana, nell'ospedale di Halberstadt, quando riandrò con il pensiero a quel giorno. Ci avviammo quindi per la strada che portava al paese, quando Antonio si fermò, guardò il sole che stava tramontando e disse: «Noi due dobbiamo marciare in quella direzione. Bevergern è da quella parte». Ci salutammo, ci abbracciammo tutti e quattro. Mi raccomandò di ricordarmi il suo indirizzo. Bastava Bevergern, Vestfalia. E loro due si incamminarono in direzione opposta alla nostra, verso il tramonto. Noi rimanemmo fermi per qualche minuto ad osservarli mentre si allontanavano. Solo dopo averli visti scomparire dietro una curva, riprendemmo il nostro cammino verso il paese che aveva dato il nome a quel maledetto lager. Pensavo, camminando, che era l'ultima volta che io e Antonio ci vedevamo. Si veda nota numero 6. Dentro di me ero certo di non vederlo più e mi prese un'angoscia che non so descrivere. Con tutti i pensieri che avrei dovuto avere in quel momento, quello di Antonio mi angustiava. Durante il tragitto non incontrammo anima viva. Anche i campi erano deserti. Non vedemmo un contadino, un carro, una mucca a pascolare. Sembrava che gli unici abitanti del pianeta fossimo noi due, Dollerita e io. Il silenzio veniva interrotto ogni tanto da rumori simili agli echi dei tuoni lontani che arrivavano ai nostri orecchi e ci procuravano una gioia inattesa. Erano rumori provocati dalle cannonate sparate in lontananza. «Si avvicinano», disse Dollerita, tutto allegro. Io invece temevo l'avvicinarsi del fronte. Avevo paura che le colline dello Harz diventassero un baluardo, una ridotta difensiva dei tedeschi. Sarebbe stata, una decisione del genere da parte dei nazisti, la nostra fine definitiva. Non ci avrebbero lasciato in vita né sulle linee del fronte né nelle immediate retrovie. Continuammo a camminare lentamente. Dollerita parlava continuamente e mi poneva domande, alle quali io, assorto nei miei pensieri, rispondevo di malavoglia e a monosillabi. Entrammo quindi nel paesetto, Langenstein, quando era già buio. Per fare 2 chilometri avevamo impiegato certamente un'ora. Note a piè pagina. Nota numero 3. Quando conobbi alcuni nomi di compagni italiani e francesi, invalidi, che si aggregarono alla colonna mentre potevano farne a meno, compresi sin troppo bene perché accolsero l'invito del sottufficiale SS. Erano ormai ridotti allo stato demenziale, non ragionavano più. Tutto il mondo passava per loro attraverso la visione di un filone di pane. Meno comprensibile fu invece l'aggregazione alla colonna dei medici, degli infermieri e di altri compagni che secondo me avrebbero potuto defilarsi. Nota numero 4. Vedi le due cartine nelle pagine seguenti. Il primo è uno schizzo con le date tracciate da un deportato francese che a quella marcia partecipò. Mi è stato fornito dal Museo del Campo di Concentramento di Langenstein. Nella seconda ho voluto riportare lo schizzo su una cartina geografica affinché il lettore possa comprenderne meglio il tragitto. Nota numero 5. Chiamava i coltelli gli interruttori dell'alta tensione, forse perché, come vidi poi, erano a lama. Nota numero 6. Con Antonio invece ci siamo rivisti infinite volte. È stato persino mio testimone di nozze. Pagina 291.